Allora possiamo cominciare? Diciamo di sì. Allora, con oggi dovremmo proprio finire questa parte piena di spiritualità, piena proprio di suggerimenti che, è vero, titillano il cuore proprio, no? come i vestiti, eccetera, eccetera. No? Abbiamo ancora due capitolini della prima sezione, che sono il capitolo 31 e poi il capitolo 40 della seconda sezione. Sono delle cose che si ripetono, quindi potremmo su certe cose andare abbastanza veloci, perché insomma sono capitoli anche abbastanza corti e insomma così. Quindi possiamo, io direi di partire immediatamente leggendo i primi 11 versetti del capitolo 31. Inizio capitolo 31, primi 11 versetti. Chi è che legge il bello?
Vai. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: vedi, ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Tur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per concepire progetti e realizzarli in oro, argento e rame, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno per ogni sorta di lavoro. Ed ecco, gli ho dato per compagno Oliab, figlio di Archisamacco, l'uomo di Giuda. Inoltre, nel cuore di un artista ho incluso saggezza, perché possono eseguire quanto gli ho comandato: la tenda del convegno, l'arca della testimonianza, il coperchio sopra il mix, tutti gli accessori della tenda, la tavola con i suoi accessori, il candelabro puro con i suoi accessori, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti con tutti i suoi accessori, la conca con il suo piedestallo, le vesti ornamentali, le vesti sacre del sacerdote Aaron e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione e il profumo degli aromi per il santuario. Essi eseguiranno ogni cosa secondo quanto ti ho ordinato.
Vedete che si ripetono tante cose che abbiamo già visto, ci rifanno un po' il quadro di quanto c'era all'interno sia della dimora che del tempio, no? E in questo caso entrano in scena gli artigiani, quelli che abbiamo detto, quelli della qualità, no? Gli artigiani della qualità.
Che avevamo in... Mi scusa solo un attimo, che ci sono i signori del comune che devono far vedere la sala.
Prego.
Un minuto solo.
Yes, sir. Prego, prego.
Scusate, c'è.
Ma si figuri, per il comune. Mal comune. Beh, abbiamo avuto la vista, controllavano che facessimo i bravi. Quindi bene. Quelli erano gli artigiani della qualità del comune, probabilmente ben differenti dai nostri artigiani, no? Che avevamo già incontrato, mi pare 3-4 puntate fa, abbiamo visto che uno era del nord, l'altro era del sud, messi a lavorare insieme, per cui l'unità di tutto Israele nella costruzione di questa dimora, no? E soprattutto i termini spirito di Dio, sapienza del cuore. Quindi questi agiscono secondo lo stesso impulso che agita i profeti, che anche a loro viene donato lo spirito e la sapienza. Dice Henry De Luca: il loro fare l'opera pesa quanto il dire dei profeti. Quindi questa costruzione è un po' una profezia. Il verbo fare, che qui appare molte volte, è lo stesso che troviamo nel primo capitolo di Genesi attribuito a Dio. Dio fece cielo e la terra, Dio fece i luminari, Dio fece l'uomo a sua immagine, no? Qui per l'opera degli artigiani ispirati dallo Spirito di Dio sta avvenendo una nuova creazione. Si usa lo stesso verbo con cui Dio crea il nostro cosmo, il nostro universo. Nella parte che abbiamo letto si riassume quello che è descritto nei capitoli dal 25 al 30. E la stessa roba la trovate nella seconda sezione, capitolo 35, dal versetto 30 al 36 al versetto 3, ma questo ve l'ho segnato nella tavola riassuntiva. È praticamente uguale, quindi è inutile che stiamo a rileggerlo, non c'è nulla di differenze. Il capitolo 31 si conclude con l'osservanza del sabato come segno della relazione tra Dio e il popolo. Si ripropongono pressoché uguali le parole di Esodo 20, 8, 11, quando si parlava dell'istituzione del sabato come giorno di riposo. Quindi lo leggiamo, ma è un po' un ripasso di quello che avete visto già al capitolo 20. Sono i versetti dal 12 al 17. Ci fermiamo al 17.
Il Signore disse a Mosè: quanto a te, parla agli israeliti e riferisci loro: in tutto dovrete osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per le vostre generazioni, perché si sappia che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché lo dovete ritenere santo. Chi lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque quel giorno farà qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Durante sei giorni si lavori, ma il sesto giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque farà un lavoro di sabato sarà messo a morte. Israeliti osserveranno il sabato, festeggiando il sabato nelle loro generazioni come un'alleanza perenne. Esso è un segno perenne tra me e gli israeliti, perché il Signore in sei giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato.
Qualche Bibbia traduce: e ha preso respiro. Abbastanza simpatico, insomma, come modo di dire: ah, ho fatto tutto, adesso mi metto lì tranquillo, no? E nella seconda sezione il testo corrispondente è al capitolo 35, i primi tre versetti, anche qua praticamente è tutto simile, meno che una differenza che c'è appunto al capitolo 35, versetto 3, quando oltre a tutte queste cose si dice: non accenderete il fuoco in casa. Quindi è un'annotazione che vale per quando si è nel Tempio, in città, a Gerusalemme e nelle altre case. Qui stanno in tenda, è chiaro che se accendono un fuoco all'interno della tenda... esatto, abbiamo il rogo di Notre Dame direttamente nel deserto, quindi ecco, è questo. Questa norma però di non accendere il fuoco in casa è ancora valida per gli ebrei dei nostri giorni, no? Quindi anche il fuoco per cucinare non deve essere acceso, per cui si cucina il venerdì, no? E lo stesso per le luci di casa. Non si possono accendere di sabato. Per cui in Israele, ma anche nel mondo, tantissimi ebrei hanno un'accensione automatica, no? Per chi ha un'installazione luci computerizzata.
Nell'albergo dove io ero a Gerusalemme c'era il dietro. l'avviso a non utilizzare l'ascensore, diciamo.
Sì, anche quello, perché è luce, cioè va in qualche modo a livello elettrico, no?
Quindi in un albergo internazionale, tra l'altro.
Esatto. Poi chiaramente noi lo usavamo lo stesso, l'ascensore, se fosse venerdì sera o sabato mattina.
Questa targhettina.
Esatto.
Lo possono fumare? Lo possono accendere?
Sì. Esatto. No? Oh, poi è chiaro che in casa qualcosa bisogna accendere. Se non hai niente di automatico, prima che il sabato inizi, accendi in maniera che in qualche modo è quello. Ecco, si può accendere solo i lumi nella stanza dove si mangia il venerdì notte, che per loro è già sabato, no? E l'accensione dei lumi, e in particolare un lume che viene messo sul tavolo, segna proprio l'inizio, no? La fine della settimana del lavoro e l'inizio del riposo, ed è, come vi dicevo, affidata alle donne, ed è preceduta da una benedizione, anche questa detta dalla signora, da una delle donne, insomma, da chi è un po' la persona più anziana come donna all'interno della casa. La lampada sabbatica rappresenta simbolicamente la pace e la santità della famiglia, per cui c'è sempre questa lampada, anche se si accendono le luci, però l'accensione della lampada è fondamentale. No.
Noi come dobbiamo porci di fronte a tutte queste, cioè come un segno di obbedienza e di fede del popolo di Israele, Dio, che quindi è anche nostro, perché altrimenti tutte queste
iscrizioni. No, per Israele è fondamentale, è importante. E loro continuano, eccetera. Noi abbiamo Cristo, che è la nostra luce, che è la nostra lampada. Non abbiamo bisogno di tutti questi segni che ci ricordano. Ecco, l'alleanza tra Dio e Israele. Noi abbiamo una nuova alleanza che celebriamo tutte le volte che partecipiamo al sacrificio cristiano, insomma, la nostra messa, in questo modo. Non abbiamo bisogno di accenderci una lampada sul tavolo per ricordare, ecco, chi è il nostro Signore. Al limite sarebbe importante farlo insegnandolo innanzitutto ai bambini una preghiera di inizio pasto o di fine pasto, no? Col segno della croce, proprio per ricordare, ecco, la nostra luce qual è, eccetera, no? E quindi qui si conclude la prima sezione, no? Di cui però ci manca un versetto, il versetto 18, no? Che però commenteremo dopo. La seconda sezione si conclude invece con la consegna a Mosè e al popolo della dimora nel deserto, un brano che riassume per l'ennesima volta tutto il lavoro compiuto, però noi lo rileggiamo di nuovo perché ci manca ancora un piccolo particolare nella descrizione del Tempio. Quindi andiamo nella seconda sezione, capitolo 39, versetti 33-42. Consegna del lavoro compiuto a Mosè. Quindi gli artigiani a lei.
Portarono dunque a Mosè la dimora, la tenda e tutti i suoi accessori, le sue fibbie, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi, la copertura di pelli di montone tinte di rosso, la copertura di pelli di tasso e il velo per far da cortina, l'arca della testimonianza con le sue stanghe e il coperchio, la tavola con tutti i suoi accessori e i pani dell'offerta, il candelabro d'oro puro con le sue lampade, le lampade cioè che dovevano essere collocate sopra di esso, con tutti i suoi accessori, e l'olio per l'illuminazione, l'altare d'oro, l'olio dell'unzione, il profumo aromatico da bruciare e la cortina per l'ingresso della tenda, l'altare di rame con la sua graticola di rame, le sue stanghe e tutti i suoi accessori, La conca è il suo piedestallo, i tendaggi del recinto, le sue colonne, le sue basi e la cortina per la porta del recinto, le sue corde, i suoi picchetti e tutti gli arredi del servizio della dimora, per la tenda del convegno, le vesti liturgiche per officiare nel santuario, le vesti sacre del sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per l'esercizio del sacerdozio. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, gli israeliti avevano eseguito ogni lavoro. Mosè vide tutta l'opera e riscontrò che l'avevano eseguita come il Signore aveva ordinato. Allora Mosè li benedisse.
Vedete, c'è una corrispondenza perfetta tra ciò che Dio aveva mostrato a Mosè nel santuario celeste e la sua esecuzione da parte dei nostri artigiani ispirati, scelti da Dio. E questo è un elemento teologicamente importante che troviamo ananche in Genesi 6, diluvio, dopo che Noè aveva finito di costruire l'arca. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Sono le stesse parole che trovate qua e anche in Genesi 7:5, 7:9, no? Ciò che Dio ordina di fare viene seguito in modo perfetto. Quindi il testo ricorda due cose: primo, la capacità di obbedienza del popolo al comando di Dio, e che attraverso questo lavoro, secondo, si compie il progetto di Dio sulla storia. Quindi, dopo aver controllato che tutto fosse in ordine, Mosè benedice il popolo. Avete visto il versetto 34 che tornano le pelli di questo Taash, il tasso, ma abbiamo già visto che è un animale mitologico, no? Al versetto 35, l'arca della testimonianza o di alleanza di cui abbiamo parlato al capitolo 25. E che nel Tempio di Salomone è posto nel Santo dei Santi, il luogo più sacro e importante. Allora, se prendete la cartina, quella al fondo della dispensa, cercate il numero 50 in alto, in alto, in alto, vedete c'è la menorà, il coso dei pani. Ecco, il muro in alto o il velo del Tempio, e poi andate leggermente più su, numero 50, e l'Arca dell'Alleanza con i due cherubini che stanno sopra, no? Mentre il numero 49 che vedete lì indica praticamente la stanza, il Santo dei Santi, che nel Tempio era 10 metri per il lato orizzontale e 5 metri per il lato verticale, no? La tradizione dice che il Santo dei Santi aveva appunto il numero 50, che è l'arca dell'alleanza, e che in questi capitoli e che conteneva le due tavole della legge, per cui spesso l'arca è chiamata Aron ed Ut, cioè l'arca della testimonianza. Poi conteneva un rotolo scritto da Mosè che conteneva la parola di Dio e la sua legge, quindi rotolo con tutta la Torah. Quindi si pensava che Mosè l'avesse scritta in fretta e furia nei 40 giorni che è stato lassù in cima al monte, e poi l'abbia portata e depositata rinchiudendola poi dentro l'arca. Poi doveva esserci dentro un cofanetto contenente la manna, a perenne dimostrazione della protezione di Dio. Quando cessò la manna, ne presero un po', la chiusero in un cofanetto per mostrarla, nel passato. Per alcuni testi, per esempio la lettera agli Ebrei al capitolo 9:4, all'interno dell'arca c'era pure il bastone di Aronne, quello che operava prodigi in Egitto, vi ricordate, no? Buttano giù il bastone, diventa di sangue il fiume, il bastone, arrivano le cavallette, queste cose qua, e che poi fiorì nel deserto quando si doveva scegliere il sommo sacerdote. È un racconto del libro dei Numeri, c'è la contestazione contro Mosè, contro Aronne, dice: tu vuoi nominare tuo fratello come sommo sacerdote, noi non ci stiamo, no? Lo contestano, eccetera. E allora Mosè dice: benissimo, allora tutti quelli che vogliono candidarsi prendano un bastone, lo mettano nella sabbia nel deserto e vadano a dormire. Il giorno dopo un solo bastone è fiorito, ed è quello di Aronne, per cui dicono: allora sì, deve essere Aronne il sommo sacerdote, ma ha barato, perché aveva il bastone magico, no? Insomma, il bastone con cui ha fatto i miracoli in Egitto, e che chiaramente viene prescelto anche per quello.
C'è qualche leggenda su San Giuseppe?
Sì, 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 sì. In uno dei racconti apocrifi, sì, esatto, esatto, sì, perché era un racconto in cui si doveva scegliere il marito per Maria, che era la giovane nel tempio, nelle leggende cristiane. E allora tanti giovani volevano sposare Maria, no? E fiorì il bastone di Giuseppe, allora disse: è un segno di Dio, deve andare di sposa al vecchietto. E allora il vecchietto detto: me la prendo io, che vi devo dire, no? E poi appunto l'ha sposata, no? Allora nell'Apocalisse si dice che allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Quindi anche nel Nuovo Testamento l'arca diventa qualcosa di importante e figura nei misteri dell'incarnazione. L'arca, abbiamo detto, porta la parola di Dio, il rotolo, il pane celeste, la manna, e il germoglio nato miracolosamente dal ceppo di Aronne, che richiama il germoglio di Jesse, che è la figura del Messia. E il passo allora è breve nel vedere in Maria l'arca della nuova alleanza. Se vi ricordate, una delle litanie che si dicevano alla fine del rosario era anche arca dell'alleanza, riferito a Maria, no? Perché lei porta il germoglio, porta il pane e il logos, è la parola, no? E lo fa intuire Luca nel racconto della visitazione, capitolo 1. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna, e quando Davide prende l'arca, la prima cosa che fa, la fa trasportare sui monti di Gerusalemme. Quindi anche l'arca andò in montagna. No? Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le danzò nel grembo. Vi ricordate? Davide danzava con tutte le sue forze davanti all'arca che entrava in Gerusalemme, e lo faceva praticamente in mutande. Se vi ricordate, si era tolto tutto e danzava in mutande. Tant'è che Michal, la figlia di Saul, ma soprattutto sua moglie, vedendolo, no, che danzava e sussultava davanti al Signore, lo disprezzò, e Davide si prese poi altre mogli, così si impara, oh, in qualche modo, giusto? Elisabetta, piena di Spirito Santo, gridò a gran voce: a che debbo che la madre del Signore venga a me? Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Davide esclama, Primo Cronache 15:28, a che debbo che l'arca del Signore possa venire a me. E intorno a lui tutto il popolo grida ad alta voce nell'accogliere l'arca. Questo lo trovate in 2 Samuele 6,9, 2 Cronache 5,13. No? Del resto, già le parole dell'angelo a Maria: si stenderà la sua ombra, la sua nube, no, su di te per la potenza dell'Altissimo, richiama la nube che tra un po' leggiamo entra nel santuario e lo riempie. Che fine ha fatto l'arca dell'alleanza? Che sia andata distrutta col tempio di Gerusalemme? Probabilmente, ma è possibile che l'arca, per la mentalità, per la cultura ebraica, sia andata veramente perduta? Allora, nella Bibbia spunta un'ipotesi nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 2:4, dove si racconta che il profeta Geremia salva l'arca, gli arredi sacri del tempio, prima dell'avvento di Nabucodonosor. Cioè fa un blitz con i suoi servi, entra dentro, prende tutto quello che riescono a trasportare e scappano, no? Arrivano presso il monte dove Mosè era salito ed era morto e aveva contemplato l'eredità di Dio, cioè la terra promessa. Geremia salì e trovò un vano a forma di caverna, probabilmente dove hanno messo anche poi il corpo di Mosè, dove era la tomba di Mosè. Là introdusse l'arca e sbarrò l'ingresso. Alcuni del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più il posto. Geremia, saputolo, li rimproverò dicendo: il luogo deve restare ignoto finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo. Quindi, secondo il libro dei Maccabei, l'arca è nascosta molto bene su questo monte, quale sia non si sa, no? È destinata a tornare alla fine dei tempi come segno del Messia. Secondo invece un'interpretazione ebraica, l'arca venne nascosta nel tunnel sotto il tempio, no? Che Salomone aveva predisposto in caso di fuga, e tornerà visibile al tempo del Messia. Il testo apocrifo, secondo il libro di Baruch, Baruch era il segretario di Geremia, che però è composto nel primo secolo dopo Cristo, quindi della nostra era, immagina che Baruch riceva per mezzo di un oracolo angelico l'annuncio della prossima distruzione di Gerusalemme ad opera di Nabucco. E al capitolo 6 è scritto: lo spirito mi sollevò e mi portò in alto sulle mura di Gerusalemme. Vidi 4 angeli con in mano una lampada e un altro angelo discendere dal cielo. Lo vidi entrare nella dimora del Santo dei Santi. L'angelo prese il velo del Tempio, il Santo Efod, il propiziatorio, l'arca con le tavole della legge, le vesti sante dei sacerdoti, le 48 pietre preziose e tutti i vasi del tabernacolo. L'angelo disse alla terra ad alta voce: terra, ricevi e accogli ciò che ti porto e custodiscilo fino agli ultimi tempi. La terra aprì la sua bocca e assorbì quello che l'angelo portava. Quindi, secondo questo testo apocrifo, l'arca è nascosta sottoterra da qualche parte, prima o poi tramp, si riaprirà e si ritroveranno tutte queste abbastanza cose importanti, no? Poi abbiamo visto tutti Indiana Jones, no? Però è storico che Hitler mandò in Palestina alcuni militari a cercare l'arca, e se vi ricordate la scena avviene su un monte all'interno di una caverna, come dice il secondo libro dei Maccabei, no? Quindi è vero, è un film di fantasia, ma c'è un substrato storico. Veramente Hitler mandò a ricercare tutte queste cose sacre perdute, tra cui anche la sindone, no? Che sapete bene venne nascosta a Cassino e poi a Roma, poi alla fine della guerra fu riportata di nuovo a Torino. Ma il fatto che Monte Cassino venne poi praticamente completamente distrutto dai nazisti, perché entrarono dentro per fregare la sindone che pensavano fosse lì, quando videro che non c'era più, ci fu poi tutto quello che successe a Monte Cassino, ma è estremamente importante, no? Oh, c'è un'altra cosa abbastanza strana sull'Arca dell'Alleanza, che troviamo in un testo sacro che è pochissimo conosciuto qui da noi in Italia, è il Kebra Nagast. Kebra Nagast, che sarebbe la Bibbia della religione Rafta, quella dei Rastafari, eh? Quelle di Bob Marley, vi ricordate? No Woman No Cry, no? Kebra Nagast, Bibbia segreta dei Rasta, che pochissimi conoscono, però che ci dicono delle cose abbastanza interessanti, no? La vicenda chiave della Bibbia dei Rasta è rappresentata dall'incontro tra Salomone, sovrano di Israele, e Makeda, la regina del sud, ovvero di Saba o Sheba, antico nome dell'Etiopia, che, innamorata della sua saggezza, affronta un lungo viaggio fino a Gerusalemme per conoscerlo e apprenderne le virtù. L'incontro tra i due sovrani, descritto anche nella Bibbia, ha una differenza, perché nella Bibbia non si dice che Salomone, a sua volta colpito dalla regina di Saba, la seduce e per tutto il tempo in cui la regina rimane a Gerusalemme, ci dan dentro come dei Rasta, insomma, ecco, come Bob Marley, e dal loro rapporto nascerà un figlio, no? Baina Lekem, che è uno dei tanti nomi, avrà tantissimi nomi questo bambino. All'ultima notte che trascorrono insieme, Salomone ha una visione premonitrice e, prima che Makeda parta, le regala un anello speciale da donare all'eventuale frutto del loro amore. Difatti nascerà un bambino, Baina Lekem, detto anche Ebna Hakim, figlio del saggio, in seguito imperatore col titolo di Menielek, origine della dinastia dei sovrani di Etiopia. Questo bambino, quando raggiunge 22 anni, parte alla ricerca del padre con il prezioso anello per chiedergli un pezzo del drappo che copre Zion o Sion, che è il nome che questa Bibbia dà all'arca dell'alleanza, la chiama Sion, no? Arca dell'alleanza, affinché anche il suo popolo possa venerarla. Salomone lo riconosce come figlio, lo abbraccia, lo bacia, eccetera, e gli dà una scorta di giovani israeliani di tutte le tribù che stia con lui, che lo difenda nel caso, pensando che in qualche modo lui possa restare lì in Israele a governare al suo posto, perché gli dice, vi leggo il testo: mio figlio Reoboamo è un ragazzo di 6 anni, mentre tu sei il mio primogenito. Così, quando raggiungerò i miei padri, tu salirai sul mio trono e regnerai al mio posto. E il tabernacolo del Dio di Israele, l'arca, apparterrà a te e alla tua discendenza. A esso farai offerte e pregherai per la tua ascesa. Dio vi risiederà per sempre e ascolterà le tue preghiere da là dentro, mentre tu farai il giusto volere di Dio. Ok? Quindi Salomone promette l'arca a questo ragazzo. Però il ragazzo non c'ha nessuna voglia di stare in Israele, vuole tornare a casa, non solo da mamma, ma proprio dal suo territorio, eccetera. E mettendosi d'accordo con i giovani di Israele che gli hanno dato, costruiscono una copia in legno dell'arca e trafugano l'arca originale, la portano verso l'Etiopia e rimane la copia in Israele, no? Ciò spiega il nesso tra il regno di Israele e quello di Etiopia, rappresentato da Menielek e dalla sua discendenza. Questa linea, conducendo direttamente fino a Rastafari, Makonnen, incoronato Negus Negesti d'Etiopia, col titolo di Haile Selassie. Oh, guarda chi c'è! Ve lo ricordate? Primo, Haile Selassie vuol dire potere della Santa Trinità. Nel 1930, e noi l'abbiamo studiato in storia, no? Haile Selassie, che in qualche modo dai Rasta visto come il re Davide, ecco, il re Davide della religione loro e delle loro, insomma, delle loro idee, eccetera, molto, molto importante come cosa. Poi, cose un po' importanti, e quando sono lì che stanno preparando il furto, l'angelo del Signore apparve ad Azaria, uno dei ragazzi di Gerusalemme, e rimase su di lui come una colonna di fuoco e riempì la casa con la luce. Fece alzare Azaria e gli disse: alzati, sii forte, sveglia tutti quanti, porta le assi di legno, io aprirò per te le porte del santuario, prenderai il tabernacolo della legge di Dio, lo porterai senza problemi né disagi, e io, poiché sono stato comandato dal Signore di stare con esso per sempre, ti sarò da guida quando dovrai portarlo via. Quindi tutto questo nella loro Bibbia è un angelo che praticamente dà gli ordini, dispone, gli apre le porte, gli aiuta a costruire l'arca finta, eccetera, e quindi se la portano via. Poi tornarono nella casa di Dio, misero i pezzi di legno al posto dell'arca, li ricoprirono con la copertura, chiusero le porte, tornarono nelle loro case e il giorno dopo partirono, no? La gente d'Etiopia fu scelta in mezzo agli idoli e le immagini scolpite, mentre il popolo di Israele fu rifiutato. Questo dice, no? Dio accettò i popoli che erano stati dispersi rifiutando Israele, perché l'arca era stata portata via da loro fino a giungere nel paese d'Etiopia, perché ovunque a Dio piaccia che essa rimanga, là è la sua dimora, e laddove egli non voglia che stia, essa non sta. Egli l'ha costruita, il creatore, il costruttore, il buon Dio, nel tempio della sua sacralità, la dimora della sua gloria, con suo Figlio e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Quindi nella prima parte di questa Bibbia si parla di Salomone e tutto il resto, poi si parla di Gesù, poi si parla degli apostoli, ma è un'altra storia. Ecco, quello che a noi interessa è questo trasferimento dell'arca all'interno dell'Etiopia. E se andate in visita all'Etiopia, all'Eritrea, eccetera, sono molti i templi che si trovano in Etiopia che dicono di aver avuto per un certo periodo l'arca, e che l'arca nessuno sa in quale tempio adesso ci sia, perché è sempre in giro per non farsi trovare, e quindi ogni tanto la spostano in un altro tempio. Però all'interno di questi templi della religione dei Rasta c'è proprio una specie di santo dei santi, dove se passasse l'arca deve essere messa lì, poi coperta da tendoni, in maniera che nessuno al di fuori possa vederla, ma soltanto scostando il telone per vedere se c'è. Okay? Quindi per loro l'arca non è andata distrutta, esiste ancora.
Quando è che è sorta questa religione?
Questa religione è sorta, è abbastanza antica, però ha avuto il suo maggior sviluppo quando per la deportazione degli africani è arrivata in America, specialmente nelle isole caraibiche, dove lì veramente si è diffusa a macchia d'olio, e quindi diciamo a partire dal XVIII secolo ha cominciato a svilupparsi nelle zone americane, e a questo punto ha avuto parecchio risonanza. Poi con Bob Marley è diventata praticamente conosciuta un po' in tutto il mondo. Ma ecco, questo testo qui è un testo abbastanza antico, adesso mi pare che sia del 1400 quando viene scritto, no? No? Ed è stata anche tradotto in italiano. È stata scritta in Gaetz, che sarebbe l'amarico, come una specie di arabo, no? No, arabico, una lingua africana, Ok, l'Etiopia è il nuovo Israele, Haile Selassie è letteralmente un Cristo ritornato, no? E si accennano agli insegnamenti di Gesù conservati nella tradizione etiopica ortodossa, no? E poi vabbè, qui dice grande impulso dato da Robert Nesta Marley, Bob Marley, eccetera, no? Si dice che viene scritto tra il IV e il XII secolo dopo Cristo, questo testo, no? Tra il IV e il XII secolo.
Sì. Gli ebrei etiopi come sono arrivati intanto lì, e poi che collegamento possono avere con questo tipo di Bibbia?
No, nessuno. No. Per gli ebrei, come anche per noi cristiani, questo è un testo sì
letterario.
Esatto. Molto interessante, molto bellino, però
gli ebrei d'Africa,
esatto, ma loro sono
come riferimento, cosa hanno, visto che neanche gli ebrei di Israele ricordano l'idea, e loro come si collocano rispetto a questa realtà, perché quel poco che hanno detto non godono di grande fama,
no.
Neanche in Israele qualcuno li vuole vedere,
sì.
E quindi adesso spunta questo, di cui io non sapevo assolutamente niente, e dove si vede?
Gli ebrei dell'Etiopia, dell'Eritrea, sì, è vero, molti sono tornati in Israele a causa delle persecuzioni che ci sono state in tutto il Nord Africa nei confronti degli ebrei, ma effettivamente sono considerati un po' ebrei di serie C, non così importanti.
Perché ciascuno cerca di dire che lui è quello di serie A.
Questo l'abbiamo fatto anche noi.
All'inizio per gli israeliani li hanno accolti per il settimo delle gente, poi quando non hanno dovuto prendere tanta gente hanno deciso che hanno deciso.
Comunque questa era un'altra ipotesi che potete trovare e sentire. Dov'è l'Arca dell'Alleanza? Andate in Etiopia, Eritrea, e se riuscite, visto che sono paesi a maggioranza islamica, per cui, però si può provare. Se riprendete un attimo la cartina, vedete che nel Tempio di Gerusalemme, proprio davanti all'arca, c'è il numero 51, che è una roba un po' strana, vedete un quadratino, è un rettangolino messo lì. Quello è l'Even Astia, cioè la pietra fondamentale. All'interno del tempio c'era questa specie di cucuzzolino, questa specie di pietra che Salomone non fa appiattire, non fa abbattere, la lascia lì. Perché la tradizione diceva che su questa pietra Abramo sdraiò Isacco per sacrificarlo, quindi era il luogo del sacrificio di Isacco. Sempre su questa pietra si addormentò Giacobbe e sognò la scala con gli angeli che salivano e scendevano, no? Questa pietra esiste ancora oggi. Nel 638 d.C. il califfo Omar arriva a Gerusalemme, va alla spianata del Tempio e trovò il luogo ridotto a un vero immondezzaio. Stavano i cristiani, i romani, l'impero romano, butta la lattina, butta la bottiglia, insomma, queste cose qui. Trova che nel luogo dove era il Tempio era, fa pulire tutto e sopra ci fa costruire la Moschea della Roccia. Perché si chiama Moschea della Roccia?
Perché è quella che c'è nella sì. Moschea.
E quindi fa costruire sopra quella roccia la moschea, che si chiama appunto Moschea della Roccia o Kubat Sakra, che nel Corano Abramo usò per sacrificare Ismaele e non Isacco, e Dio lo ferma e te, ma basta, ma tutti i figli che c'hai me li porti qua e cose del genere, no? Ma soprattutto dove Maometto fu portato di notte, no? Quella notte in cui spicca il volo sull'asino, al Baruch, no? Il suo asinello, arriva lì, sale su questa pietra e da lì parte per ascendere al terzo cielo, dove parla con Mosè, con Abramo, con Gesù, poi va direttamente su in alto, riceve il libro del Corano e poi torna giù.
Questo ricevere dalle mani di Dio il libro del Corano sta nella loro fede.
Sì, sì, sì. Il libro che viene direttamente da Dio.
No, credevo che fosse stato scritto sulla terra.
Esatto, nella loro idea proprio gli viene consegnato dall'arcangelo, che lo prende da Dio e glielo dà, no? E per quello che loro dicono che sì, la Torah è importante, il Vangelo è importante, ma l'unico che è stato scritto da Dio e consegnato così com'era è il Corano. Ecco perché nei confronti del Corano c'è proprio un rispetto, un amore, e guai a commentarne, guai a fare, no, perché effettivamente non si può.
Mi pare che se lo tocca un eretico come saremmo noi, non...
Ma io ce l'ho un Corano a casa, però.
Scusa, è vero ad esempio anche che il vero Corano deve essere letto in arabo.
Sì.
Nessuna traduzione è vero Corano.
Esatto. Quindi le traduzioni che abbiamo noi in italiano non è il Corano, perché nel tradurre si interpreta. Purtroppo è quello. Il problema qual è? Che è scritto in arabo antico, no? Che non è più parlato ormai dagli islamici. Immaginate quelli di Thailandia, quelli del Nord Africa, quelli che stanno in America e parlano più che altro inglese. Si sentono leggere durante le preghiere, durante gli incontri, in arabo antico, che vuol dire?
Vabbè, da noi leggevano il latino ancora.
Esatto. Ecco che l'imam ha la funzione fondamentale di riprodurre il più possibile vicino alla lingua originale quello che viene letto.
Anche in sinagoga penso che vendono lette in ebraico antico, le parti scritte in ebraico, no?
Sì.
Quindi anche lì si mantiene.
Sì, però lì c'è la possibilità di commentare, di elaborare. Sì,
va bene, comunque la lingua, quella bisogna imparare, sì. Quelli che devono fare un bar mitzvah credo che
devono imparare. Sì, devono imparare quello che c'è da dire.
Sì, no, l'ebraico moderno ricostruito adesso.
No? Sono abbastanza diverso.
Come il latino e l'italiano.
Esatto, sì. Queste cose qua. Quindi, se l'imam è uno un po' mezzo matto, la traduzione sarà quella che abbiamo visto da Bin Laden in avanti. Su questa pietra c'è un'impronta che sembra di una mano. Qualcuno dice è di Isacco, Il Corano invece dice che l'angelo che aveva portato Maometto lì alla pietra, aspettando che lui scendesse con sto libro, è rimasto appoggiato con la mano, e la mano dell'angelo ha lasciato l'impronta. Fate voi. Comunque, la costruzione della roccia, della cupola, è del 692, finisce, l'unica moschea a forma ottagonale.
Non è quella dorata,
vero? Sì, 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 è certo.
C'è una e l'altra, anche per lo stesso piazzale, c'è un'altra.
Sì, sì, sono due.
Quindi è quella dorata.
È quella dorata, sì, adesso ci arriviamo. Quando arrivano i crociati nel 1099, cambiano il santuario, diventa santuario cristiano, e sulla cupola fu eretta una grande croce dorata. Nel 1187 Saladino prende Gerusalemme, butta giù la croce e ci mette una mezzaluna dorata al suo posto, e da allora non cambia più. Nel 1959 re Hussein di Giordania ha cambiato le lamine d'oro della cupola che ora splendono al sole della Palestina. Quindi quelle cupole che vedete sono poi abbastanza vicine, ravvicinate nel Tempio. L'unica parte del Tempio di Salomone e di Erode rimasta eletta fino a oggi è il numero 60. Lo vedete proprio sopra. Esatto, il numero 60 è quel muro finale, il Kotel a Maraví, muro occidentale o muro del pianto, come diciamo noi.
Corrisponde al muro del pianto.
Sì, sì, e quello lì è la parte, l'unica parte rimasta in piedi. Numero 60 in alto.
Ma c'è una discordanza nelle fotocopie. Signora, due lineette che potrebbero essere un resto di un muro,
no?
Io lei niente.
No. Allora, se vai in alto, vedi la porta, numero 3, 60 è proprio questa parte finale del Tempio. Non ci sono tanti buchi, i buchi sono sopra. Capito? Il Midrash dice che questo muro fu costruito con le offerte dei più poveri e per questo non sarà mai distrutto, perché il merito del grande sforzo dei poveri non può essere annientato. Quindi con le offerte dei poveri costruirono quel muro ed è per questo che è rimasto in piedi. È rimasto sepolto per secoli da terra e spazzatura, ma nel 1007, dopo un periodo di grandi piogge miracolose secondo gli ebrei, anche perché lì non è che piove, e lì piove per tantissimi giorni di seguito, è tornato alla luce. Quindi queste piogge portarono via la terra e tutto quello che ci avevano buttato in anni e torna alla luce. Nel 1967, dopo la guerra dei sei giorni, è stato aperto al pubblico, quindi si può andare tranquillamente a toccare, a pregare, a visitare questo. È convinzione di Israele che l'avvento del Messia sia imminente e con lui la costruzione del terzo tempio. Per ora, a ricordare il tempio e la tenda del deserto, ci sono le sinagoghe che sono orientate verso Gerusalemme, no? Per gli ebrei oggi siamo nel 5780 del loro calendario. Se Dio ha costruito il mondo in sei giorni e se, come dice il Salmo, per Dio un giorno è come mille anni, vuol dire che ha costruito in 6000 anni e in 6000 anni finirà. Quindi, essendo nel 5780, fra 220 anni dovrebbe finire il mondo e dovrebbe quindi presentarsi il Messia. Speriamo bene. Oh, ci manca il versetto 18 del capitolo 31. Vai.
Quando Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte dal dito di Dio.
Quindi 40 giorni di Mosè sul monte si concludono con Dio che scrive col suo dito le due tavole della legge. Secondo il Midrash, le due tavole erano di zaffiro, color del cielo, perché gli ebrei ricordassero che è dal cielo che fu donata la Torah. Il dito di Dio che scrive la legge ricorda un brano molto bello del capitolo 8 di Giovanni, no? Quello dell'adultera perdonata, in cui Gesù due volte si chinò e si mise a scrivere con il dito sul terreno. Ma poiché non stava in cima a una montagna, era nel Tempio, probabilmente scrive sulle pietre del pavimento, no? Dice il Midrash, che fece Dio? Prese due tavole di zaffiro, create la vigilia del primo sabato, quindi una delle ultime cose che fece Dio prima di tirare il respiro, alla fine della creazione, e col suo dito vincisse la Torah per Mosè. Si chinò, Dio si chinò, e le porse a Mosè. Gesù si china, E mentre riceveva nelle sue mani le tavole, lo splendore della Torah gli illuminò il volto. Mosè scende, vede il vitello d'oro, come vedrete la settimana prossima, gli girano un po', tira le tavole, poi torna sul monte, chiede perdono per tutto quello che hanno combinato, continua il Midrash. Quando Mosè vide che il Signore aveva perdonato, si pentì di aver spezzato la Torah. Porca miseria, in un momento di... Ma l'Eterno gli disse, consolati, ti renderò la Torah. Come un re che riprendendosi la sua sposa ripudiata per adulterio, qui noi abbiamo un'adultera, scrive di nuovo il contratto nuziale fatto a pezzi. Così l'Eterno scrisse di nuovo col dito la Torah. Giovanni 8:8 e chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quindi Dio due volte scrive, due volte si china, Gesù due volte scrive, due volte si inchina. Continua il Midrash. Mentre la prima era stata scritta in casa di Dio sullo zaffiro del cielo, la seconda fu scritta in casa dell'uomo sul granito della terra. Così l'Eterno perdonò il peccato del vitello d'oro. Peccato d'adulterio. Vedete, due volte Dio si china sul Sinai a scrivere, due volte Gesù si china a scrivere. Dio perdona a Israele l'adulterio. Gesù invita a perdonare e dona lui stesso il perdono all'adultera. La legge è scritta sul granito e Gesù nel Tempio scrive sul pavimento, che probabilmente è di granito, di terraglie, insomma, di queste cose qui. Scriva per terra sul dito, con quello, no? E cosa dice? No, al di fuori il tempio, sulla strada verso il tempio. Quindi siamo, siamo lì. Poi, che cosa dice Gesù? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Le tavole erano di pietra e Mosè le scaglia contro il popolo, quindi scaglia la pietra della tavola contro il popolo, no? Che è adultero. Quindi Mosè è l'unico al Sinai che è senza peccato. È per quello che può scagliare la pietra, anche se era arrabbiato, però lui scagliò la pietra, no? Perché è senza peccato. E Gesù dice che è senza peccato, quindi chi è come Mosè? Se qui qualcuno qui intorno è come Mosè, allora abbia il coraggio di scagliare come Mosè scagliò. Capite perché si dice dai più anziani, dice chi è tra di voi come Mosè faccia. È chiaro che diventa anche per loro una responsabilità grossa. ma intendeva dire: se qualcuno vuole essere come Dio, perdoni, perché Dio ha perdonato l'adulterio di tutto Israele, e l'unico che poteva fare qualcosa era chi era veramente senza peccato. Lui era lassù sul Sinai, tutti gli altri, no, fecero questo adulterio. Questa roba del dito di Dio è estremamente importante, no? Se si riesce a rileggere bene questo capitolo 8 di Giovanni, che ci fa capire praticamente tutte queste cose, tutto il simbolismo che c'è dietro, capite perché vanno via tutti. E dice: dove sono andati? Nessuno ti ha condannato, e quindi sei perdonato. Il libro dell'Esodo e la seconda sezione che stiamo commentando, ancora 5 minuti, si concludono col capitolo 40, che come vedete dallo schema non ha un equivalente nella prima sezione. Il capitolo si divide in due parti, versetti 1-33, in cui si ripropongono ancora una volta le caratteristiche della dimora, e versetti 34-38, dove viene descritta la presa di possesso da parte di Dio nel santuario. Se voi siete d'accordo, io salterei la lettura del capitolo, dei primi versetti del capitolo 40, dall'1 al 33, perché se basta solo che ci buttiate un attimino l'occhio e vedete che dice, no? Il primo giorno del primo mese erigerai la dimora, la tenda del convegno, dentro vi collocherai l'arca, la testimonianza, davanti all'arca il velo, introdurrai la tavola, e ci ridescrive praticamente di nuovo tutto. Se poi vedete nel versetto 17, nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora, e poi di nuovo pose le basi, dispose le assi, fissò le traverse, stese la tenda, no? Eccetera, eccetera. Quindi si ripete fino al versetto 33 questa cosa. E nella prima parte, dall'1 al 33, si dice che siamo il primo giorno del primo mese del secondo anno, quindi siamo a Capodanno. 9 mesi dopo l'arrivo di Israele al Monte Sinai, come ricordava Esodo 19. Tutto quindi è pronto, si può terminare di costruire il santuario nel deserto. Questi 9 mesi sono un invito a nozze per i commentatori rabbinici, che fanno il parallelo tra il Tempio e la gravidanza. Lo stesso tempo, allora, ci impiegano 9 mesi come un figlio, capito? E quindi qui si perdono, il Signore aveva un figlio, fece un figlio, perché per il Signore il Tempio è come un figlio, quindi queste cose qua, eccetera, no? I versetti dall'1 al 15 riportano gli ordini di Dio: erigerai, metterai, porterai, prenderai, eccetera. Dal versetto 16 al 33 c'è il ritornello: Mosè fece come il Signore aveva ordinato, per 8 volte. E poi c'è la chiusa, l'ultimo versetto, del versetto 33, così Mosè terminò il lavoro, che fanno 9. Quindi 8 ordini e la nona frase che dice ok. E torniamo, no, ai 9 mesi, una per ogni mese, e così finalmente i lavori sono ultimati, è tutto pronto, 9 mesi, gravidanza finita, ci siamo sgravati. Ok, ultimi versetti di questo capitolo, così finiamo definitivamente, versetti dal 34 al 38, questi li dobbiamo leggere perché sono nuovi.
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa, e la gloria del Signore riempiva la dimora. Ad ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. se la nube non si innalzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora, e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio.
Il fuoco chiaramente era quello della menorah che si vedeva all'interno. Mosè ha terminato il lavoro, tutto è finito, tutto è compiuto, e la presenza di Dio prende possesso sotto forma di nube all'interno del santuario. Cosa si sottolinea qui? Dio si fa incontrare in un luogo sacro, ma nello stesso tempo cammina accanto, cammina davanti al popolo nel deserto verso altri traguardi. Quindi non c'è solo il Dio del Tempio, ma c'è il Dio che cammina, che si muove, che fa strada, che ti spinge ad andare da altre parti, no? Che non si fissa, non si ferma all'interno di un luogo, no? Dio sempre in cammino è profezia, anticipo di Gesù, che vedete nei Vangeli non sta mai fermo, è sempre altrove, è sempre in giro, è sempre in cammino, non si ferma mai, come la dimora che non sta mai ferma. Il Midrash ricama una specie di raggio che usciva dalla nube, serviva a indicare verso quale direzione dovevano marciare, cioè accendeva il faro e in qualche modo andava. Mentre i figli di Israele erano in cammino, l'arca li precedeva, e dalle due stanghe di essa uscivano due lingue di fuoco che bruciavano i serpenti e gli scorpioni. Oh, al di là dell'immagine da supereroe della Marvel di questa arca, da Gig Robot di noi altri, però tornano in mente le promesse di Gesù ai suoi sul camminare tra serpenti e scorpioni, no? Se siete con me camminerete su serpenti e non vi succederà nulla, come l'arca da cui uscivano questi raggi di fuoco tutte le volte che passava un serpente, via, stecchito, capite? Il riferimento è questo, no? Noi diciamo che serpenti e scorpioni siamo in Italia, che ce frega, andiamo lisci, no? Però chi lo ascoltava capiva al volo quello che Gesù prometteva: se camminate con me io sono come l'arca, sono l'arca e vi proteggo come l'arca proteggeva i vostri padri, no?
Perché per l'ebreo comune questi testi erano pane quotidiano,
sì.
Erano conosciuti,
sì, sì, sì. I commenti antichi eccetera sono, e continuano a essere studiati all'interno delle loro facoltà.
No, certo, ma parlo dei pescatori che erano
probabilmente stati, sì, tutti i racconti,
ma di Gesù stesso, perché
non
ha fatto nessuna università speciale.
No, però se andavi al tempo, oltre il fatto che loro erano obbligati fino al Mishvah di andare al tempio a studiare, leggere, sentire i commenti dei maestri e leggere tutte le varie annotazioni che c'erano, quindi erano tutti istruiti, ecco. Poi probabilmente non potevano scrivere i promessi sposi tutti quanti, no? Però erano in grado di leggere sia la Bibbia sia commenti. Sì, sì, era una conoscenza. Poi probabilmente il sabato andavano in sinagoga, ma non stavano quell'oretta della nostra messa, che diventa a volte 1:10 quando il parroco li prende in quarto e fa mezz'ora di predica, no? Ma stavano dalla mattina alla sera all'interno della sinagoga, con vari intervalli, ma c'era lo studio di una cosa, la preghiera, la discussione tra di loro, no? Vi ricordate quando Gesù va al tempio, alla sinagoga di Cafarnao, arriva lì, legge, spiega, fa la predica, c'è la discussione, chi era d'accordo, chi non d'accordo, questo chi è, questo che vuole, poi alla fine la chiappa, lo portano via, ma interrompono la giornata.
E le donne no, sempre a casa?
No, chi chi poteva andava anche lei, se non avevano niente da fare in casa,
non sempre girava,
anzi spera che spesso e volentieri,
quindi una cultura che avevano le donne sulla legge,
sì. Anche perché era compito della donna trasmettere la religione ai bambini, e quindi caspita, non è che il sabato mattina accendeva tutte le luci, che fai? Boh, perché era buio, no, guarda, no, no, anzi, era lei che aveva proprio il compito che la legge fosse osservata all'interno della casa, quindi conosceva molto bene le regole alimentari, perché certo, questo. Comunque, la nube come indicazione della presenza di Dio è un classico dell'Antico Testamento, sono centinaia, no? Dio cavalca sulla nube nella sua maestà, distese una luce per una nube per proteggere, eccetera. Ma la trovate anche come immagine di Dio nel Nuovo Testamento. Maria, una nube, un'ombra, una nube ti coprirà. Gesù sul Monte Tabor, durante la trasfigurazione, le nubi che scendono lo coprono e poi arrivano Elia e Mosè. In Atti 1:9, al momento dell'ascensione, vi ricordate, una nube lo sottrasse al loro sguardo. Che è sta nube? È chiaramente la presenza di Dio che scende e se lo porta su. L'applicazione che Gesù fa su di sé della profezia di Daniele sul figlio dell'uomo, Giovanni 10:24, Matteo 26:64, eccetera, no? Vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Capito? Che significa? Viene insieme a Dio, veniamo insieme, no? E al momento della morte di Gesù, racconta Matteo, si fece buio su tutta la terra, capitolo 27. Che vuol dire che si fa buio? Che il sole è coperto, ma da cosa? Probabilmente le nubi oscurano il sole, per dire Dio è presente nel momento della morte. Il velo del Tempio si straccia, cioè Dio esce dal Tempio ed è lì con Gesù. Qualcuno allora che sa leggere i segni dei tempi dice davvero costui è il figlio di Dio. Il padre non l'ha abbandonato, è lì sulle nubi che oscurano il sole, la nube è presente, è lì vicino nel momento della morte di Gesù. Ultima riflessione sulla dimora e sul tempio la troviamo al capitolo 21-22 dell'Apocalisse, che l'abbiamo letta 2-3 settimane fa di domenica, questo capitolo 21 di Apocalisse, dove viene descritta la Gerusalemme celeste. Dice: l'angelo mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, risplendente della gloria di Dio. Poi si descrivono 12 porte, il perimetro, le mura, 12 basamenti, la piazza della città in oro puro, che ricorda la descrizione della dimora nell'Esodo. Ma attenzione, il versetto 22, in essa non vidi alcun tempio. Il Signore, Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Quindi vedete, già in Apocalisse si presenta la rivoluzione del cristianesimo, che sta anche nel superamento del concetto di luogo sacro, come luogo della presenza di Dio. Non c'è più il tempio. Non c'è più il luogo sacro, finito. Il nostro tempio è il Signore Onnipotente e l'Agnello, cioè è il corpo di Cristo, laddove due o tre sono riuniti nel nome, laddove c'è un essere vivente che soffre, laddove si compie la volontà del Padre. Lì ormai è il tempio, lì ormai è la presenza di Dio. Dalla dimora al Tempio di Gerusalemme alla città senza tempio, dove chi è immagine di Dio è il povero, è il sofferente, è il luogo della volontà di Dio. E con questo abbiamo finito questa lunga cavalcata su questi capitoli. Avete visto, alcune cose erano un po' pesantucce, però altre cose ci hanno almeno concesso di vedere no? Qualcosa che unisce l'Antico al Nuovo Testamento e via. Pausa!